Volando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Esserci con me un ragazzo stupendo,
stupendissimo,
Gabriele Deca.
Ciao a tutti.
In arte Gabriele Deca,
in però. arte,
figlio
in
del
musica.
Grande De Cataldo, scrittore,
purtroppo
ex
magistrato. Purtroppo. No, scherzo,
io ho letto con piacere il suo libro Romanzo Criminale e poi ho visto la serie perché spinta dai suoi racconti.
Beh, meno male, così entrano soldi.
Adesso
in
mi devi spingere invece ad ascoltarti sempre e comunque come musicista.
Ah, quindi spottone subito.
Le cose che non capirò mai, singolo.
Allora, innanzitutto, se siete persone che non capite le cose,
io non capisco mai niente.
Neanch'io, non c'è la risposta, questo diciamolo subito. Però se avete voglia di sentire un po' di musica bailata, un po' malinconica, in italiano, secondo me è una cosa interessante. Questo Gabriele Deca è bravino.
Ha delle sonorità un pochettino brasiliane.
Un po' Sud America, sì, sì.
Ma è sudamericano.
Sì, perché loro hanno questa, la saudade, la tristezza un po' allegra, un po', stanno sempre un po' a ballare, a truccarsi.
Ma perché le cose che non capirò mai? Da come nasce questa cosa qui di non capire le cose? Che la maggior parte di noi non le capisce, non è che... Insomma.
Ma io ero in un momento in cui non capivo veramente niente di quello che mi stava succedendo e mi sono messo a pensare alle cose fisiche, alle cose materiali. E allora ho spostato la domanda, diciamo, dalle cose che non capirò mai alle cose tangibili, i tavoli, il telefono, i monitor, quello che uno ha intorno. In quel caso la mia stanza.
Non c'era una delusione sentimentale dietro a questo?
Ma c'è sempre una delusione sentimentale di fondo.
Ah, lo vedi?
È continua,
ecco,
la delusione
sentimentale. Adesso cominciamo con le delusioni sentimentali. Beh, un ragazzo giovane può capitare una delusione sentimentale, no?
Beh,
ma anche una delusione anche in un momento quotidiano di qualcosa che non è andato bene a livello lavorativo oppure... anche sociale, non lo so, può capitare.
Ma
non è il tuo caso, però può capitare di avere questi...
Ma capita.
Nei momenti di grande crisi nascono dei grandi pezzi, delle grandi anche scritture, no?
Beh sì, insomma, molto spesso è proprio dalle difficoltà che nasce appunto un'opera o qualcosa di bello, quindi insomma...
Tu diciamo...
Speriamo di averne ancora altre,
posso
diciamo.
Dire, posso usare questo termine?
Ciondolavi,
ciondolavi a casa, improvvisamente ti è venuto, ti è balenato questa cosa, devo energizzare la mia vita facendo un pezzo che mi porti a uscire fuori di casa, a rifrequentare il mondo.
Esatto,
è
esatto.
Vero?
Bisognava un po' toccare il punto più basso, però iniziare insomma in questa monotonia a muovere qualche muscolo, diciamo. Quindi iniziare un po' a muoversi, un po' a ballare, un po' anche a sorridere di questo momento un po' amaro. E poi si esce e ricomincia.
Però tu ancora prima avevi scritto un altro pezzo che poi è uscito con molta calma.
Sì. Perché penso che corriamo un po' troppo, ecco. Quindi dovremmo andare un po' più, dovremmo anche fermarci a riflettere ogni tanto. Come
ma tu pensi che se noi ci fermiamo a riflettere anche gli altri riflettono con noi?
Non so però se è tanto importante come cosa.
Dice è meglio fregarsene, è meglio fare un proprio percorso al di fuori degli altri.
A volte si può anche lasciare andare fuori un po' le cose, fermarsi un attimo e poi riscoprire le cose, non so come dire. Cioè se uno non si mette a riflettere su quello che vive un po' è fine a se stesso.
Gabriele, il tuo percorso è un po' diverso dal solito perché oggi tutti quanti i ragazzi vanno ai talent per farsi conoscere, no? Invece tu hai iniziato da piccolissimo già a suonare.
Alla scuola di musica del Testaccio, ci tengo a dirlo perché è un posto fantastico. Sì, io insomma i miei genitori avevano notato che avevo una certa attenzione nei confronti della musica e mi hanno spedito nella scuola di musica. Ho girato tantissimi strumenti senza mai studiare, perché io non studiavo mai. Insegnavano le basi e io già componevo da piccolissimo.
Quindi avevi questa facilità
sì,
di...
però non mi mettevo mai a fare gli esercizi. I maestri erano un po' disperati ogni tanto. E poi a un certo punto ho detto, va bene, dai, proviamo a suonare, facciamo dei piccoli gruppi, facciamo i rocker, facciamo...
Dei gruppi rock underground, quindi
sì,
hai
esatto.
Fatto praticamente è iniziato così.
Sì,
insomma.
Come ce ne sono tantissimi.
E dove hai suonato abitualmente? In quali locali hai suonato?
Beh, ho suonato molto a San Lorenzo, a Roma. Una volta ho suonato a Spazio Roma, Spazio 900.
Spazio
Roma.
900?
Quello,
sì.
Quella Tor di Quinto, non mi ricordo mai se è Spazio Roma o Spazio 900. E allo Zubar, insomma un po' di palchetti ce li siamo fatti ai tempi, sì, ci siamo divertiti molto, devo dire.
E poi hai cominciato a scrivere questo pezzo con molta calma perché
sì.
Ma che per caso fai yoga tu? Perché...
L'ho fatto.
Vedi che, allora lo vedi che ci sono delle pratiche.
No, a me capita spesso di essere sfottuto dai miei amici perché dicono che sono una persona quasi... soporifera nei modi di fare, nel senso che sembro sempre addormentato.
No, sei molto calmo.
Molto calmo.
Hai un controllo abbastanza, voglio dire, forte per la tua età, no? Perché normalmente uno pensa che i ragazzi della tua età siano dei ribelli nati, no? Però in realtà non è così.
Io sono un poltronaro, non sono un ribelle.
Un poltronaro?
Un poltronaro.
Quali sono i tuoi hobby maggiori? A parte la musica, che è anche un hobby, poi fondamentalmente.
Assolutamente. Guarda, mi piace molto il cinema, innanzitutto.
L'ultimo film che hai visto?
L'ultimo film che ho visto un film vecchio, noi abbiamo a casa un piccolo proiettore e abbiamo visto Il caso Mattei.
Ah, bellissimo.
Bellissimo, molto bello.
Quindi ti piace il film di denuncia sociale, Elio Petri?
Sì.
Film di un certo tipo, adesso non ci sono più.
Guarda, a me piacciono anche le commediazze. Cioè nel senso
lo vedi che l'influenza di tuo padre c'è però,
dici?
Un po', del sociale, del c'è un pochino.
No,
dai.
Io sono molto più disinteressato.
Lo vedrai stasera su Burra? Su Rai 2?
Non ho la televisione.
Ecco, vedi, Antonio Romano in regia. Non hai la televisione.
Non ho la televisione.
Quindi tu, quando sei a casa... Ecco, vedi, un applauso.
Grazie.
Vai al cinema, praticamente.
Beh, intanto confesso che ci sono molti modi per guardare film e roba.
Vabbè,
in
certo,
giro.
È normale. Basta guardare anche su internet, su un portatile, ti vedi dei film
sì, esatto.
Che ti interessano.
Poi ultimamente su YouTube, per esempio, puoi trovare anche molte trasmissioni, se ti interessano in particolare.
E noi però andremo a vedere anche il tuo video. Dobbiamo andare a vedere il tuo video.
Andiamolo a vedere.
Andiamo
ragazzi.
A vedere le cose che non capirò mai, ma lo ascoltiamo.
E ascoltiamo.
Ascoltiamolo,
dai.
Le cose che non capirò mai. Vai. Ok.
E sarà per il tempo, ma mi sento stressato. La vita mi chiama, ma lascio staccato. E giuro che se mi alzo, cado stecchito. Il mondo mondo si muove, io sono svestito, ma la notte si sa porta fastidio. Non voglio un motivo, io cerco uno spunto, un movimento di corpo, il sesso, il tutto. Tutta questa stanza mi parla di te e delle cose che non capirò mai. Di quando entri e rompi la malinconia e di quando la notte scappi via da me. Da me.
Che non capirò mai. Bellino, bello, 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 bello. Complimenti, devo farti i miei complimenti perché è un bel pezzo e è un mix, parlavamo prima, di sonorità romantiche, c'è l'elettronico, c'è il romantico, c'è la canzone che è un autorale, quindi c'è un po' tutto.
È un po' un film di Bollywood, diciamo.
È vero.
C'è un po' tutto.
No, no, sentendo questo pezzo invece a me mi dà l'idea di vedermi un film variegato, dove c'è l'avventura, c'è l'amore, c'è anche la passione, c'è il sentimento, la deflagrazione dei rapporti, un po' tutto.
Da Oscar, diciamo.
Dai, da Oscar, parlavamo.
Esageriamo un attimo.
Esageriamo un attimo. Senti, papà ti ha incentivato nella carriera musicale?
A modo suo. Nel senso, con le preoccupazioni che hanno i genitori, che sono giustificate.
Il consiglio che ti ha dato spesso qual è stato? Ti ha messo un po' in difficoltà.
Eh sì, questa è una domanda che non mi aspettavo. Beh, insomma, mi è sempre detto, io studio architettura anche, mentre faccio il cantatore, ho detto io preferisco comunque avere un figlio, diciamo, un musicista povero felice che architetto ricco depresso. Mi ha detto questa
Beh,
cosa.
Bellissimo.
Molto
questo.
Bella.
Credo che
però
sia.
Però poi, insomma,
migliore.
Mi dai gli scalpellotti se non studio.
Vabbè, quello i genitori lo fanno tutti.
No, giustamente.
Non è l'unico genitore che fa queste cose,
no,
penso
no.
Dire. Forse è anche per incentivarti, no? Per
sì,
darti
beh,
quello
sì.
Sprint maggiore a. No?
Sì, sì, no, vabbè, poi insomma c'è sempre stato un bel rapporto, quindi.
Mamma invece? Nei tuoi confronti?
Mamma, sì, ma io con mia madre ho un rapporto un po' più particolare perché da figlio maschio è un rapporto profondamente
certo,
passionale.
Le mamme sempre,
sì.
Le mamme italiane sono sempre molto.
Quindi magari ci stanno 3 mesi in cui battibecchiamo su qualsiasi cosa in continuazione, però insomma cioè, è un rapporto veramente fortissimo. Molto forte.
Senti, hai partecipato al premio Tenco, vero?
No, magari.
No, non hai partecipato,
no.
Vedi, ho sbagliato.
L'anno prossimo, dai.
L'anno
lanciamo
prossimo.
La candidatura ufficialmente.
Allora, lanciamo la candidatura al premio Tenco l'anno prossimo per Gabriele Deca. Ma abbiamo in linea, indovina chi? Il nostro Acchiappa Cultura, l'ho coniato così, invece di dire critico teatrale, Filippo Crescimanno insieme ad un grandissimo attore che è Gianfranco Iannuzzo. Buonasera a tutte e due.
A tutte e due. E anche a voi.
Ciao.
Ho qui Gabriele Deca, che è un musicista.
Ciao,
e...
Ciao anche Gabriele, certo.
Allora, do la parola a Filippo Crescimanno per il suo ospite.
Intanto buonasera a tutti, buonasera in particolare Paola e buonasera in particolare al nostro ospite Gianfranco Iannuzzo, uno dei nostri attori preferiti, perché noi chiamiamo solamente quelli che ci piacciono di più, vero Paola?
Beh, oltre ad essere un grande attore, Gianfranco è un signore del palcoscenico.
Io bravissima Paola, volevo che tu dicessi questo.
Sono proprio fra amici, a quanto pare.
Sì, allora ricordiamo che Gianfranco Iannuzzo è già al Teatro Ghione dal 24 al 5 novembre con uno spettacolo che si chiama Recital. Non è forse difficile capire cosa sia, però adesso Gianfranco ce lo spiega. Gianfranco Iannuzzo, spiegaci cos'è questo Recital.
Grazie Filippo, sì, lo faccio volentieri perché è uno spettacolo a cui tengo molto, perché c'è un po', sai, devi presentarti da solo in scena, quindi cerchi di dare il meglio di te, ovviamente. Quindi ci sono tutti i pezzi che mi sono più rodati, diciamo, le cose più di spettacoli, un po' presi da spettacoli che ho già fatto e un po' sono pezzi assolutamente inediti proprio per questa edizione, diciamo. E parlo è uno spettacolo comico, quindi parlo di che cosa ridiamo noi italiani, perché ridiamo in maniera diversa a seconda che siamo romani o napoletani o campani o appunto siciliani, calabresi, milanesi, lombardi, piemontesi, cioè i nostri dialetti sono la nostra forma di comunicazione più straordinaria. E poi parlo dell'amore che abbiamo per la nostra terra, siamo campanilisti, i siciliani siamo orgogliosissimi di essere siciliani, i lombardi lo stesso, i laziali sono orgogliosi di essere laziali, e invece poi però quando viviamo nella nostra città non ci sta bene ma niente, la critichiamo, appena ne siamo fuori guai a chi ce la tocca, perché siamo capaci di commettere delitti se parlano male della nostra città, Roma o Milano che sia. Io tra l'altro sono molto legato a Roma, perché da siciliano sono stato accolto in questa città che può sembrare tentacolare, una grande metropoli, con grande affetto, con grande generosità, una città, Roma, che ti offre mille opportunità se le sai cogliere, e quando le hai colte, se ti fai valere, ti fai apprezzare, i romani hanno il cuore grande, come devo dire, come noi siciliani, quindi lasciamelo dire, ma c'è proprio una simbiosi da questo punto di vista.
Scusa se ti interrompo Gianfranco,
no,
tu in un'intervista hai detto però che i romani sono un po' indolenti, cioè si lasciano scivolare le cose addosso, è vero? Anche
no,
se tu parli molto bene
intendo,
di Roma.
Intendo, continuo a pensarlo, più che scivolarsi le cose addosso, sono
veramente
abituati ad avere visto qualunque cosa, le cose più belle, anche adesso pensiamo agli attori, c'era Weimer che raccontava, diceva, la prima volta che hanno visto Lizzie Taylor, diceva, vedi Lizzie Taylor, la seconda volta, beh, c'è Lizzie Taylor, alla terza volta, amore, cioè proprio non, sono talmente disincantati, siete talmente disincantati che le cose vi scivolano un po' addosso. Questo non toglie che stavo parlando di un'altra cosa, stavo parlando del sentimento, che quando all'inizio potete essere anche così molto appunto non dare molto peso, però se poi decidete che quello è un amico, lo è per la vita, e avete un senso dell'amicizia molto simile a quello che abbiamo noi siciliani, che ne abbiamo fatto sempre un po' la bandiera di questo senso dell'ospitalità, la lealtà, il senso dell'amicizia, appunto. Io non conosco siciliani che non abbiano moltissimi amici. Di solito si dice che uno ha 5 amici perché sono come le dita della mano. Io sono la Dea Calì perché ne ho tanti e gli amici sanno tutti come coltivare.
Beh, se ne hai tanti vuol dire che sei una persona che merita di avere tanti amici, ma a parte questo complimento che è vero, poi
io ne sono
grazie. Se no, un'altra cosa che voglio chiedere appunto a Gianfranco Iannuzzo è questa: tu come mai tu hai iniziato con Proietti, diciamo, tantissimi attori hanno iniziato con questo benedetto Proietti nel senso positivo della parola, e poi hai proseguito con Garinei, eccetera. Com'è stato poi il tuo rapporto con il Sistina? Si è interrotto per qualche motivo, oppure è una cosa normale che un attore giri per l'Italia senza
no,
più ritornare?
No, si è interrotto purtroppo perché non c'era più Garinei, è deceduto Garinei, e quindi non ci sono stati. Io ho lavorato per 18 anni consecutivi al Sistina di Garinei e Giovannini. E quindi sono stati fatti spettacoli apposta per me, che scritti o da Vaimo o da Terzoli o da Lai Fiastri o spettacoli miei, quindi c'è stato un continuo rapporto mai interrotto con Garinelli Giovannini. Verso la fine si interruppe, nel senso che io volevo fare assolutamente il Liolà con Gigi Proietti, perché Proietti lo produsse, sì, e lo diresse, fece la regia e la produzione dello spettacolo, quindi ci fu un anno in cui non ho lavorato, gli ultimi 2 anni con Garinelli, ma poi Garinelli se n'è andato e quindi il rapporto si è interrotto, ma c'è fino a quando lui è stato in vita il rapporto è stato straordinario.
Sì, ma Gianfranco, tu sei entrato nella ditta Garinelli Giovannini dopo che Pietro Garinelli ti ha visto in un tuo spettacolo cult, vero, al Teatro dell'Orologio?
Esatto, tu ricordi bene, perché ero in un teatro dell'Orologio a cui sono molto legato, piccolissimo, pensa che c'erano 3 sale molto diverse come numero, ce n'era una molto piccola che era quella della sala del caffè teatro, si chiamava, conteneva 60 posti ed era la mia. Garinelli, richiamato da voi critici, perché tu allora, Paola, scrivevi anche tu per i giornali.
Sì, è vero, è vero. Mi ricordi quanto sono tardona?
No, scherzando. Eri talmente bambina che adesso sarai...
È vero, ero bambina. Hai ragione, Gianfranco, tu ti ricordi molto bene. È tanto tempo.
Sono molto grato ai critici, a te e a tutti i tuoi colleghi critici, Filippo compreso, che è un critico bravissimo, è molto competente, perché crearono un piccolo caso che fece in modo che c'era questo ragazzo, allora era un ragazzo, dice, c'è un ragazzo che fa di tutto, fa il diavolo a 4 in questo teatrino romano, ripeto, il Teatro dell'Orologio, che ce l'ho nel cuore. Garinelli lo venne a vedere e lo volle portare a Sistina, proprio la favola di Cenerentola, perché era uno spettacolino fatto con un'isoletta di polistirolo con la regia di Pino Quartullo, la regia rimase di Pino naturalmente, che Garinelli
poi ci sono state delle commedie bellissime, esatto, gli attori, esatto, lo fanno sempre, Foto di gruppo, esatto, con Gatto, Se devi dire una bugia di La Grossa, insomma,
esatto, tutti i 3 spettacoli con Branieri, perché Garinelli chiese ai suoi amici di dare un'occhiata a questo ragazzo, dice, non è che sono impazzito, vedete se è davvero così bravo come penso io. E quello più sincero mi sembrò Gino Branieri, che disse, sarebbe bello un giorno lavorare insieme. Garinelli non si fece sfuggire l'occasione e ci creò sempre delle occasioni per fare una coppia straordinaria.
Filippo, non ti voglio togliere del tempo a te. Adesso le ho fatte.
Tu sei la padrona di casa, fai come devi fare ciò che vuoi.
No, vabbè, noi siamo così, ci facciamo.
Invece, Paola, vi aspetto a te, a Filippo, a tutti i vostri ascoltatori.
Io sono siciliano, tra parentesi.
E poi Filippo è siciliano. Lo spettacolo in cui, raccontando la Sicilia, racconto l'Italia. Cioè, racconto l'amore che abbiamo i siciliani per la Sicilia. È una metafora dell'Italia, certo, molto bella, perché la Sicilia tutti avrebbero voluto conquistarla e spadroneggiarla, eccetera. Beh, in realtà non c'è riuscito mai nessuno, abbiamo preso le cose migliori dai vari dominatori greci, romani, turchi, certo, arabi, rimanendo con una fortissima identità di popolo, cosa che è successa anche per gli italiani.
Non accavallare, fai la domanda certo, quando finisce.
Gianfranco, è un attore, gli attori se non li stoppi a un certo punto ti portano alle 11 di sera, e gli attori sono bravissimi. No, voglio fare una domanda
all'interruzione che state facendo voi.
No, Gianfranco, nella domanda che ce l'ho qui, dico, Gianfranco Iannuzzo, tu sei un bravissimo attore, grandissimo attore con una grandissima storia, come mai non fai mai una fiction, almeno che io ricordi negli ultimi anni, o un film, come mai solamente teatro, per tua scelta?
Non è una mia scelta, è che non pensano a me, perché mi hanno sempre impegnato in teatro, ma io muoio dalla voglia di fare dell'ottima televisione o dell'ottimo cinema, si potrebbe fare. Abbiamo insegnato a tutto il mondo a fare il cinema migliore del mondo, noi italiani. Però è difficile che pensino a me per chiamarmi per una fiction. Poi anch'io, sai, scelgo le cose che mi piacciono, quelle che non mi piacciono.
Beh, scusami, tu non hai fatto con Il Sole negli Occhi, anche una serie,
esatto,
TV di Pupi Avati.
Pupi Avati molte volte. No, l'ho fatta, le cose fatte molte diverse. Filippo mi viene a vedere sempre in teatro, e venga anche questa volta, perché vi posso promettere a voi due, che siete molto amici, e ai vostri ascoltatori, di divertirvi davvero.
Così ci conosciamo anche di persona. Senti, hai sempre, fai sempre la collezione di, sei sempre filatelico o hai abbandonato?
Sì, sì, sono un cultore di storia postale siciliana, sì. Continuo a, tra l'altro, a partecipare, anche quando ho il tempo di farlo, a delle mostre filateliche, esposizioni, e ho avuto recentemente delle belle soddisfazioni. È una, devo sempre avere un hobby accanto alla mia, questo della filatelia è una cosa che mi piace molto, i francobolli su lettere, storia postale siciliana, sì.
Ora tu dai, allora, tu sai benissimo, Paola, che Gianfranco Giannuzzo è del Sagittario. Allora, sì. Dici qualcosa tu che
sono preparatissima.
Questa domanda, però, perché mi piace tu come descrivi le persone.
No, sono preparatissima, nel senso che Gianfranco lo conosco, insomma, l'ho visto appunto, in tanti spettacoli, tutto. Quindi lo conosco anche come persona. È del Sagittario Gianfranco, quindi è una persona pionieristica, un grande curioso della vita e dell'esistenza e anche del palcoscenico. Quindi si sperimenta, penso, ogni volta che va sul palcoscenico. Quindi lui fa ogni sera, secondo me, uno spettacolo diverso.
Un po' è vero, grazie Paola. È un bel complimento. Ma più che uno spettacolo diverso è che il pubblico ha delle reazioni ogni sera diverse. Quindi è chiaro che cerchi di adeguarti al tipo di pubblico che hai ogni sera, e quindi la cosa importante è cercare di non deludere quel pubblico che ha già fatto una gran fatica per venire al teatro, ha prenotato i biglietti, ha dovuto parcheggiare, ha dovuto pagare pure la prevendita, insomma gliene fanno di tutti i colori ai poveri spettatori. Però quando cerchi di non deluderli, perché io per fortuna questo è veramente uno spettacolo molto comico, si ride moltissimo, e quindi poi alla fine ti ringraziano di aver passato 2 ore in tua compagnia. Non c'è cosa più bella per un attore della gratificazione del pubblico alla fine, con gli applausi.
E poi lasciamelo dire, tu sei un attore che stupisce, ma anche un uomo che stupisce, perché anche quando gli altri ti vengono a salutare in camerino sei sempre gradevolissimo, signorile, elegante, e sembra
grazie,
che non,
Paola,
hai, non hai mai, non so, non hai fatto niente sulla scena, invece hai fatto di tutto e di più, non sei per niente stanco. Quindi senti, ma tu hai sempre lo champagne in camerino?
No, sai cos'è? Che quella è una cosa che piace molto a mia moglie, quindi siccome ogni fine settimana c'è ombretta con me, a lei piace molto lo champagne, ed è capitato quelle volte che sei venuta a trovarmi in camerino, hai notato questa cosa. Sì,
sì.
Però mi piace, lo champagne mi piace, onestamente sì.
Vedi, questa è una cosa che avevo notato. Senti,
e
una...
Poi Paola, scusami, stavo dicendo che è anche un bell'uomo, perché ti vedo, ti sento molto partecipe all'intervista con... Annuzzo, quindi
beh, un uomo,
vabbè, un
ma non mi fa, non diciamo, mi far mettere in attrito con la moglie adesso, scusami, non vorrei, cioè,
no, ma figurati, no.
Vabbè, Ombretta è una donna intelligente, quindi ecco, quindi no, è un uomo, è un uomo da sposare, ma è già sposato, quindi si è sposato 2 volte, prima con Gabriella Carlucci e poi adesso con Ombretta, quindi è fuori dal pianeta papabili.
Certo. E poi Paola, ringraziamo Giannuzzo, perché lui debutta questa sera, quindi non tutti,
esatto,
gli attori non tutti gli attori il giorno del debutto sono così disponibili a fare 2 chiacchiere.
Ma avete fatto un bellissimo in bocca al lupo, Filippo e Paola, grazie.
Vabbè, però sei stato molto gentile, noi di questo, penso, Paola, lo ringraziamo, giusto, no?
Beh, io credo di sì, poi insomma veniamo a vederti in recita, ricordiamolo, da questa sera al Teatro Ghione fino al 5 novembre.
Perfetto.
E aggiungi qualcosa a te, Filippo, io ho concluso.
Beh, è uno spettacolo da vedere, io sono di parte perché essendo siciliano e avendo già visto altre volte, ma così gli annuncio a tutti, dico... andatelo a vedere fino al 5 tutte le sere, perché Gianfranco Giannuzzo ogni volta cambia lo spettacolo, cioè è un po' diverso dalla sera precedente.
È quello,
quindi,
che ti ho detto, è un trasformista,
perfetto,
da Sagittario,
grazie,
non
ragazzi, grazie davvero.
Quindi
mi porterete
invitiamo
fortuna,
tutti i nostri ascoltatori ad andare al Teatro Ghione, che sapete tutti dov'è, via delle Fornaci, vicino al Vaticano, comodissimo, bellissimo, è uno spettacolo da vedere, quindi tutti a vedere Gianfranco Giannuzzo.
E posso dire, e posso aggiungere una cosa, viva la donna, perché Gianfranco Giannuzzo è più di un'intervista ha detto: la donna è su questa terra per migliorare l'uomo.
Ah sì, continuo a pensarlo, ma c'è un brano molto interessante che faccio sulla donna, perché le donne sempre molto più intelligentemente di quello che noi pensiamo ridano e scherzano anche su questo nostro prenderle in giro. I siciliani ridiamo sempre sul fatto che i femmine si riconoscono dagli uomini perché hanno i baffi un pochino più folti, ma poi in realtà poi quando davvero pensiamo a chi è la donna è una cosa sulla quale non si scherza affatto. La donna è generatrice di vita, è madre, è terra, quindi abbiamo il culto della donna, è guai se non fosse così. E quindi siccome in questo ultimo periodo facciamo i conti con quella parola orrenda che hanno coniato, che è il femminicidio, parlo espressamente di questo tema. Ripeto, è uno spettacolo dove si ride e si scherza di tutto e di tutti, però ci sono alcuni momenti in cui si fa sul serio, e quelli momenti che si fa sul serio sono altrettanto importanti, quindi mi fa piacere che abbia funzionato e che funzioni questa strana commistione tra cose molto comiche e cose un pochino più serie che riguardano la vita di tutti noi, insomma. Quindi io posso promettere a tutti i vostri ascoltatori di mettercela tutta, e prometterò a voi due amici cari da tanto tempo di divertirvi ancora una volta se verrete, e sarò onorato della vostra presenza.
Grazie Gianfranco, grazie tantissimo di essere stato
grazie,
con
Paola,
noi.
Grazie Paola, grazie ai vostri ascoltatori. Grazie.
Ciao Filippo.
Ciao, grazie a te.
Ritorniamo qui. Ho tolto un po' di tempo al nostro Gabriele Deca, però volevo farti una domanda sui talent. Li preferisci? Ti piacciono? Cosa pensi dell'utilità dei talent? Danno visibilità ai giovani musicisti o no?
Allora, io parto dal presupposto che non ho nulla in contrario ai talent di per sé. Non penso che siano un percorso, per esempio, che può essere adatto a una persona come me, con la mia storia, il mio progetto.
Col tuo progetto, certo.
Penso che il vero problema dei talent si abbia nel momento in cui c'è un investimento del mercato musicale quasi esclusivamente sui vincitori dei talent. Penso che in realtà questa cosa stia già un po' cambiando, perché comunque vedo che penso che anche i produttori stanno accorgendo che forse quel modello sta un po'
scemando, sì, vero? Sì, sì, ultimamente vedo che non... Sì, hai ragione.
Ci sono dei progetti che stanno nascendo, insomma, dal basso, con una gavetta
sì,
sana
è vero,
e che...
È vero, è cambiato un po' da un anno a questa parte, sì, un po' ha cambiato il panorama.
Si muove qualcosa, quindi... si muove qualcosa, che non è sempre una cosa positiva.
Senti, la tua etichetta è indipendente, no?
Sì, diciamo indipendente. Sì, non è una major, ecco. Sì, produttori italiani associati. Sono delle persone che hanno creduto in me. Già questa cosa è fantastica, quindi basterebbe
questo. E perché
questo.
Non credere in Gabriele Deca? Non ho capito.
Ma sì,
diciamo, no?
Mi vengono in mente una decina di motivi, ma li lasciamo.
Quali sono i motivi per cui uno non dovrebbe credere in un giovane musicista
sono
talentuoso?
Pigro, sono pigro.
Perché sei pigro.
Sì.
L'abbiamo detto anche prima, esatto, fuori onda, che tu hai questo difetto, ma è anche un pregio in un certo senso, perché nella pigrizia nascono poi le cose migliori, no?
Sì, bisogna far sì che la pigrizia non sia paralizzante, tutto qua.
Sei fidanzato, Gabriele? Non si dice, non si dice.
No, non sono
non
fidanzato,
si dice,
non sono non fidanzato.
Non si dice. No, volevo capire la tua compagna che carattere avesse, no? La tua compagna del momento, diciamo.
Beh, bionda, diciamo.
Quindi sto...
No, scherzo. Bel carattere, esatto.
Stanno dicendo in regia bel carattere perché è bionda, giustamente. No, Antonio Romano sta dicendo un bel carattere.
Diciamo, deve avere una punta di follia totale. La cosa che mi interessa di più. Deve essere un qualcosa di
cosa
profondamente irrazionale.
Cosa ti colpisce in una ragazza? Qual è la prima cosa che ti colpisce in una ragazza? Parlando del lato follia, ecco, qual è la cosa folle che ti fa venire voglia di, non so, corteggiarlo?
Ma in realtà quello si capisce un po' dopo. Però diciamo che, per esempio, persone che si esprimono o ragionano in una maniera anticonvenzionale generalmente mi interessano di più.
Tu pensi che la nostra società sia fatta di persone anticonvenzionali?
No.
Infatti, quello, io te l'ho fatta questa domanda perché spesso e volentieri siamo conformisti, anche se chiudendo la porta di casa poi diventiamo dei ribelli, insomma.
Sì,
no?
diciamo che in realtà pure il conformismo è una cosa molto difficile, perché poi magari in certi periodi il conformismo diventa proprio la follia totale, no? Ci sono periodi storici.
L'antica mela della ribellione,
sì, esatto.
Ecco, perché il conformismo, insomma, non si può,
esatto,
etichettare in una.
Diciamo che sicuramente in questo momento il mondo non è molto creativo in senso positivo, non è molto, non ha molta voglia di creare.
Eppure
distinguersi.
Molte persone dicono che dalla crisi nascono invece dei momenti prolifici. Tu stai dicendo una cosa contraria, che mi interessa,
no,
vorrei capire questa
dico
differenza.
Semplicemente che mi sembra che in questo momento storico ci sono molte persone che urlano.
Ah.
E artisticamente anche ci sono molte persone che urlano.
Questo sono d'accordo
e
con
quindi
te.
L'oggetto della questione non è diventata la creazione, ma è diventato il personaggio. È diventato molto un fattore individuale, non so, l'arte, la creazione. Quindi anche per, insomma,
il
perché
il personaggio può nascere anche dal niente.
Beh sì, quello assolutamente. Il problema è quando nascono personaggi senza giganteschi meriti. Però insomma
finiscono, nascono e muoiono.
Beh sì, solitamente il merito
anche. Allora, a proposito, siccome
vai,
ieri c'è stata la puntata del Grande Fratello VIP, che tu non avrai ovviamente visto, però ti voglio un parere sui reality, mettere insieme delle persone magari di un certo spessore anche cantautorale, come può essere anche Cristiano Malgioglio, che ha fatto anche delle canzoni particolari, no? Ma metterle insieme a personaggi, ragazzi giovanissimi, Ignazio Moser, Veronica Angeloni, che ieri è stata eliminata, la pallavolista, che forse io non la conoscevo per niente, se non per il fatto che era entrata nella casa del Grande Fratello. Quindi mettere insieme tutte quelle nuove generazioni con le vecchie generazioni per creare anche un certo clamore a livello di audience, tu che ne pensi?
Guarda, mettere insieme generazioni è una cosa che mi sembra sempre positiva. Sul fatto
ma
reality
si può,
non mi esprimo, perché veramente
ecco, appunto,
è come come se dovessi spiegarti la lingua kazaka.
So perché tu sei romanista,
sì.
E Ilary Blasi conduce il Grande Fratello VIP, quindi volevo sapere un po' un parere riguardo a questa.
La moglie del capitano
ha sempre ragione.
Ha sempre ragione.
Va bene, quindi tu sei contrario a reality, sei contrario soprattutto perché non è una televisione di qualità.
Non sono contrario, non mi piacciono, cioè è diverso,
non
mi attirano.
Non ti stimolano, posso dire una cosa, la creazione anche, al modo di...
Ma quello in realtà è anche, nel senso, mi è capitato una sera di vedere una puntata di un reality straniero su Sky, insomma, ma anni fa. E invece guardandolo ho pensato, vabbè, questo è, bisognerebbe scriverci un romanzo, una saga letteraria proprio, che si chiama Jersey Shore.
Sì, l'ho sentito questo.
Esatto, che penso sia la cosa più trash che la mente umana abbia
vabbè,
mai creato.
Vabbè, le cose trash
creato.
A volte possono essere anche divertenti.
Ma
no?
Il trash ha anche una sua attrattiva in una certa ottica. Però, diciamo, non lo so, il reality è non è un format che mi attrae.
Diciamo che
mi
sta scemando anche quello,
sì.
Tranne il Grande Fratello, che è l'Isola dei Famosi, che sono quelli più maggiormente visti, peraltro, insomma, l'hanno copiati anche in Spagna, perché l'Isola dei Famosi è stato copiato in Spagna. Quindi insomma, ci sono tanti format che sono presi dall'Italia, oppure il contrario, li prendono dalla Spagna e
li
poi
comprano, li
ecco, appunto. Quindi c'è un mixaggio tra queste due cose.
Guarda, io ho solo una debolezza, che è Masterchef, quella è una mia debolezza.
Tra poco, sai, noi avremo in diretta Giorgia Trasselli, che è in scena al Teatro Manzoni. Vabbè, tu sei troppo piccolo per ricordartela, perché praticamente era la tata di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Guarda un po', tu sei nato nel 1993, lei ha iniziato a fare questa serie nel 1988, quindi 20 anni insieme a questa coppia storica, e poi ha iniziato lei col teatro in realtà. Quindi tu ci vai a teatro spesso?
No, non spesso.
Non ti piace?
No, non è che non mi piace. In realtà
anche
sono
dirlo,
delle
perché a volte ci sono delle cose che sono
No, non ti direi che non mi piace, nel senso ti direi che non lo conosco. magari sono un po' fuori da quel tipo di circuito e non mi viene automatico, però ogni tanto mi capita.
Ma c'è un autore teatrale che ti piace, per esempio?
Io ho visto qualche anno fa ho visto Martone che portava una tragedia greca, mi pare l'Edipo a Colono, al Teatro India.
L'ho visto anch'io, quello, molto bello, molto bello. A me piace molto come autore Martone e soprattutto mi piace anche come regista cinematografico. Ma abbiamo in linea Giorgia Trasselli, ciao Giorgia!
Ciao Paola.
Stavamo parlando di Mario Martone, ma anche perché io so che tu, prima di diventare la tata di Sandra e Raimondo, hai fatto tantissimo teatro. Con Luigi Squarzina, sì, sì. Insomma, voglio dire, hai lavorato con i più grandi del teatro.
Con Squarzina, con Lave, con Sbragia, un grande maestro, sì, al Politecnico Teatro con Fago, San Martano, insomma, con delle personalità notevoli, insomma, ecco, quindi sì. Ecco, tanto teatro.
E poi hai lavorato anche con registi pionieristici, se così si può dire, perché Luciano Marchionna io lo reputo un regista pionieristico, uno che sperimenta continuamente. Hai fatto Parenti Serpenti, poi hai fatto Dignità.
Sì, faremo, ecco. Tra l'altro, ecco,
con Lello Arena.
Sì, con Lello, il grande Lello, per ricordarlo al pubblico che a marzo sarà all'Eliseo con Parenti Serpenti e abbiamo già fatto una bella...
Nel ruolo di Trieste, giusto?
Sì, io sono Trieste, sì, sì, è vero.
Senti, e peraltro hai fatto anche Dignità Autonome di Prostituzione, questo per dire che non sei solamente la tata di Raimondo e Sandra Mondaini, perché tutti quanti...
Lo so, mi identificano, ma guarda, va benissimo perché, come mi disse una volta in funzionario, dice lei sarà almeno ricordata per una cosa, perché la televisione ha questo potere, no? Chiaramente di entrare nelle case degli altri e poi, come dico sempre, io godo ancora di questa eredità meravigliosa che mi hanno lasciato loro due. E se penso che poi quando io feci le audizioni con lo staff di Raimondo, eccetera, con gli autori, mi chiesero proprio: ma lei è un'attrice di teatro? E io fui felice di rispondere, un po' timorosa, perché sai, sono sempre parrocchie, il cinema, il teatro, la verità. Invece loro volevano attori di teatro,
certo.
Sì, quindi sono molto contenta. E tornando a Melchionna, lasciami dire, un grande amore. Io stimo Luciano veramente in maniera...
Beh, è un bravo infinita. Regista, io le cose che ho visto di Luciano sono molto belle e particolari,
sì.
Quindi
sì.
Voglio dire... E oltretutto sono degli spettacoli che puoi riproporre ogni anno senza che perdano lo smalto di un tempo. Quindi,
è vero, è verissimo, proprio
quindi.
Così.
Sì. Senti, parliamo invece al Teatro Manzoni da giovedì 26 ottobre, quindi tra due giorni, al 19 novembre, con uno spettacolo che è tutto un programma, Blef Niente Come Sembra.
Sì, con gli autori sono Cinzia Berni e Diego Ruiz, che sono anche attori in questa pièce. La regia e l'adattamento al testo l'ha fatto Carlo Alighiero, che cura anche la regia e che è... E svolge il ruolo di mio fratello.
Ma tu sei una persona un po' particolare, hai un ruolo particolare, coltiva funghi.
Sì, non posso dire tantissimo per non svelare un finale che sarà, insomma,
sì, io già l'ho capito, quello che puoi combinare
però,
in scena.
È un po' strana sta donna, perché si presenta, insomma, un ex insegnante in pensione, questa donnina che vive in questa casa di campagna, che è tutta precisina, le tasse sulle tasse, con i bicchieri, perché si svolge in Emilia Romagna, allora insomma dobbiamo cercare di aderire, ecco, ad un linguaggio assimilare, insomma, come quello che ti sto dicendo adesso, sperando di essere veri, credibili e non delle finzioni. E insomma, comunque, eccoci qua. E allora lei è tutta così, tutta precisina, le tasse, i bicchieri, le robe, così. E poi, insomma...
Senti, tu posso dire una cosa? Tutto il contrario di quello che tu sei nella vita. Hai ancora 7 in condotta?
Ah sì, l'hai vista la trasmissione,
sì.
Grazie, che forte. Guarda, sì. non sono stata mai una grande precisina, una grande studiosa, cioè ero da ragazzina, da ragazza, insomma anche dopo un po' una birba, come si suol dire, e lo so, mi volevano bene lo stesso, non so, mi accettavano così com'ero, ma ero birbante, sì.
Senti, io so che tu hai tuo figlio, Raffaello si chiama, che è un fisico che vive in Germania, quindi lo hai lontano da te, insomma. Ecco, questa però non ti commuovere, in diretta.
No, adesso non c'è le foto, non c'è le cose, sono terribile adesso, fredda, lucida, senza un sentimentalismo, un'emozione, niente. No,
il sentimentalismo, io scherzavo, perché il sentimentalismo, Giorgia, è una cosa importantissima. Se perdiamo le emozioni, perdiamo
il
noi
sentimento,
stessi.
Sì, diciamo, ecco, la verità, perché il sentimentalismo già purtroppo a volte lo usiamo in un'accezione negativa, però i sentimenti sono veramente, poi tra l'altro io, vedi, quella battuta che mi è uscita in quella trasmissione, sono così, ho detto, non mi chiamate più, non riesco a fare mai l'attrice, cioè non so buona a fare l'attrice, perché non lo so, mi prende la mano, sai, con gli anni alla fine finisci veramente anche per accettarti un po' di più per come sei, e io sono così, c'è poco da fare, quando ho visto le foto, insomma, belle, e che poi sono foto che io vedo tutti i giorni perché sono con me in casa, cioè, però sai, vedermele lì con quello schermo grande, mio figlio, mia mamma, mio papà, insomma, ecco,
è diverso, è certo. Senti, l'artista è un folle, secondo me, per antonomasia. Ecco, la cosa più folle che tu hai fatto, qual è stata?
Oddio, la cosa più folle. Ah, beh, oddio. Una cosa. Ah, guarda, la prima cosa che mi viene in mente è stato due, vabbè, una folle è stato che stavo girando con Antonio Salinas e Francesca Bianco e Le Chatin Poche, il gatto in tasca, stavamo ed eravamo, aspetta, al confine con tra l'Italia, oddio, c'è un paese che adesso non mi viene in mente, che proprio al confine, nevicava che Dio la mandava e io da Milano ero a quelli che è il calcio e mi avevano chiamato per fare una sorta di gioco di parodia su Casa Pianello, era una cosa molto divertente con Max Giusti, era molto carina, anche amorevole, insomma, nei confronti di Sandra Raimondo, e giravamo la domenica, non mi ricordo quando, ecco, io da Milano, questo poveraccio con questa macchina, questo autista, mi ha portato nelle nevi con la velocità che non si poteva sorpassare, se lo mettevano in galera con la neve, ma guarda, Pontebba, non lo so, un paese allucinante, siamo, e c'era Salines e aveva pochi capelli, se li stava già strappando tutti, e mi aspettavano tutti con la neve sulla soglia del teatro, dicevo, questa non arriva, facevo stompare la pièce, insomma, la serata, sai, no? Sono pagamenti, sono a cachet, spettacoli che costa, cioè, io sono arrivata alle 20:25,
mamma
quindi
mia,
5 mia. Minuti prima della mezz'ora,
ecco, quella
è stata una pazzia,
è stata una follia,
mai più nella vita, ragazzi, però avevo il cuore e tutto lo stomaco storto, il cuore dentro la gola, così sono arrivata.
Senti, tu hai detto che il balcone di casa è stato il tuo primo palcoscenico, allora togliendo il palcoscenico che adesso hai abitualmente, insomma, ogni sera, qual è il palcoscenico dove tu ti senti più alla ribalta, oltre al palcoscenico del teatro?
Ma alla ribalta nel senso, guarda, se intendi dove gioisci, dove beh, con i miei, cioè, con la famiglia,
famiglia.
Il palcoscenico che preferisco, che preferisco nel senso al di là, appunto, oltre, non al di là.
E lì ti posso dire, cambi spesso ruolo, secondo me, no? Alla fine, per divertire, no?
Sì, ma poi lì sei tu, capito? Sei te stessa, e poi anche se a volte le persone gli dicono, ah, sei così perché fai l'attrice, non è vero, semmai il contrario, forse sei l'attrice perché sei così, non lo so, però sì, è anche quando insegno probabilmente mi dimentico, ecco, quello che mi piace forse, ecco, veramente del teatro, del momento del lavoro, il momento della ribalta, quella vera, anche quando sei a scuola, insomma, di teatro, io insegno da tanti anni, eccetera, con i ragazzi, lì magari tu esci di casa che sei piena di dolori, hai avuto delle delusioni, dei problemi, delle cose. In quell'istante non è, forse ha del miracoloso questo mestiere, ma lo dirà diranno tutti i miei colleghi, penso più o meno. Lì ti dimentichi di tutto, è come se...
Beh,
tutto
qualcuno,
fosse stato fuori
qualcuno
dalla porta.
Non lo dice, non è vero quello che dici tu, qualcuno non lo dice. Ma ricordiamo però l'appuntamento al Teatro Manzoni fino al 19 novembre. Carlo Alighiero, Giorgio Trasselli, Cinzia Berni e Diego Ruiz in Bluff Niente Come Sembra. Io sono curiosa di vedere quello che fai sulla scena.
Ti aspettiamo.
Vengo la prima.
Grazie, okay. Paola, giovedì allora.
Senti, un'ultima domanda. Come li vedi i giovani oggi? Perché qui con me ho un giovane talentuoso musicista che è Gabriele Deca, figlio d'arte però, peraltro dell'ex... magistrato De Cataldo, che ha scritto tantissimi romanzo criminale, non so, ecco, quindi cosa pensi dei giovani, diciamo, musicisti che approdano adesso nel campo musicale, insomma?
Che ce ne sono tanti meravigliosi, ecco, gente in gamba, persone serie, ce ne sono, sta a noi, cioè sta agli adulti, alle persone che hanno la gestione di un certo potere, chiamiamolo anche buono, di scelta, e sta a loro, a noi anche sapere sceglierli, trovarli, scovarli e aiutarli, proteggerli, a tirare fuori il meglio di sé, perché sai, voglio dire, quello che si chiede sempre in questo mese, le occasioni, i talenti ci sono, secondo me, vanno un po' scovati, vanno aiutati, ma non aiutati pedissequamente con le sappiamo, no? Aiutati proprio a venire fuori con, non lo so, con degli aiuti che siano quelli che ti sto dicendo, cioè con una, stando accanto a queste persone e aiutandole, e soprattutto, se posso dire una cosa, basta andare sempre sulle sicurezze, qui bisogna rischiare un po', non rischia più niente.
È quello
nessuno.
Che diceva prima Gabriele,
guarda,
sul fatto
sei il mio nuovo idolo.
Ciao Gabriele.
Ciao.
Mamma mia, non si rischia più, tutti la cosa sicuretta, quella perché deve far ridere, quella deve far piangere, quell'altro perché vuole sapere, l'audience, basta.
Bisogna fare un po' di casino, un po' di sano casino.
Sì, perché l'arte ha da venire fuori, arte è arte, e non mi venissero a dire che il pubblico vuole questo. Beh ragazzi, il pubblico vuole quello perché noi crediamo che lo voglia e ci fa comodo pensarlo. Probabilmente il pubblico vorrebbe anche altro, se noi non glielo diamo e nessuno glielo dà, vorrà sempre questo. Quindi bisognerebbe, insomma, trovare un po' la forza, l'energia, il coraggio, che poi non è detto che rischiare significhi sempre giocarsi le mutande, scusate il mio linguaggio,
no,
un po'
assolutamente
colorito.
Può
andare anche benissimo, può portare fortuna, può portare...
Allora lanciamo una nuova cosa, più coraggio anche tra i giovani, sì, soprattutto, perché ecco, Gabriele è uno di quelli che ha coraggio, certo, ed è giusto, certo, che oltre, sì, i talent ci sia di più. C'è anche la voglia di fare qualcosa di diverso e di non stereotipato, diciamolo.
Esatto,
dai.
Paola, l'hai detto benissimo, è proprio così. Sì.
Grazie Giorgia, grazie tantissimo. Grazie.
Grazie al mio nuovo amico, ciao.
Ciao.
A presto, ragazzi.
Ciao. Allora, torniamo a noi, abbiamo pochissimo tempo perché io, mi dispiace, vorrei parlare tantissimo con te Gabriele, soprattutto parlare dei tuoi progetti, diciamo qualcosa sui tuoi progetti futuri.
Allora, siccome abbiamo poco tempo, condensiamo tutto quanto al massimo. E poi mi manca la parola. Il disco è in fase di, insomma, stiamo finendo di scriverlo, sto finendo di scriverlo. A breve andremo a registrarlo e appena messo a posto bene i live iniziamo a suonare.
Quanti brani?
Ma bisogna deciderlo, io penso circa 10 brani.
Sempre ci sono sonorità diverse, sempre stili diversi,
sì,
commissioni diverse,
cioè,
a livello musicale.
Sì, c'è un po' di elettronica, c'è anche un po' di reggae ogni tanto, c'è una bella mescolanza. Poi bisognerà vedere come verrà alla fine, insomma, io mi auguro bene.
Ma verrà benissimo, dai. Senti, dobbiamo, tra un po' avremo, diciamo, in linea con noi il padrone di un ristorante famoso che è Vitelloni a Via Miterno, che peraltro ti consiglio perché tu spesso vai a mangiare fuori o no?
Beh, sono, diciamo, mi vizio, mi piace.
Qual è il piatto che ti piace di più?
Mi piace la pasta col pesce tendenzialmente.
Ecco, allora questo è l'ideale. Perfetto. Abbiamo eterno dai vitelloni e mangerei una pasta col pesce eccezionale. Wow. Insomma, quindi, wow, quindi una cosa veramente, veramente prelibata, devo dire. Abbiamo Stefano Ficorelli in linea. Ciao Stefano, dei vitelloni.
Ciao Paola, come stai?
Benissimo, qui con me un giovane musicista, figlio d'arte peraltro dell'ex magistrato De Cataldo, e che tu, vabbè, tu amerai su Burra, Romanzo criminale, credo che l'avrai letto,
no,
l'avrai, e quindi.
Come no?
E lui è un talentuoso musicista che peraltro mi ha confessato che gli piace tantissimo mangiare la pasta col pesce. Vero?
Ah, allora l'aspettiamo ai vitelloni.
Dacci una dritta.
Ha detto che dacci una dritta. Ha detto, dacci una dritta.
Ti posso dare una dritta romana, un bel tagliolino cacio e pepe, frutti di mare.
Ah.
Uno fatto in casa, un tagliolino fatto in casa, la crema di pecorino e del pesce sopra, che è il nostro cavallo di battaglia.
Mamma mia,
uno dei primi piatti che facciamo. Primo eccezionale. Dunque, ti aspetto. Magari tra un accordo e un tagliolino che c'è.
Eh certo, così scoprirai anche un uomo musicista e
facciamo
soprattutto
durare, magari facciamo un pezzo lì a lui.
Beh, perché no?
Sarebbe, vedi che becchiamo pure i contratti di lavoro qua.
Sarebbe un buon connubio questo, no?
Cacio e pepe e musica.
Peraltro il suo ultimo singolo si chiama Le cose che non capirò mai, ma certamente non in questo caso, perché la cucina è un dato di fatto.
La
no?
cucina è un linguaggio che capisco molto bene.
È un linguaggio universale, vero?
Beh, con la cucina nascono amori, finiscono, ci si parla, affari.
Sai cucinare tu, Gabriele?
Beh, sì, me la cavo.
Te la cavi, hai visto? Allora ricordiamo.
Vabbè, l'importante è che Gabriele sappia suonare, che noi
esatto,
ci
esatto.
noi. Va.
Hai visto? Ti ha detto se un giorno facciamo una jam session, si può dire una cosa di questo genere?
Perfetto.
Una jam session lì direttamente ai vitelloni e tra un piatto e un altro sentiamo.
Siamo un paio di brani.
Ma da noi succede di tutto con Gabriele, poi ci scoprirai. Noi a parte portiamo fortuna, perché tutti quelli che poi passano da noi fanno fortuna e gli va bene nel lavoro, sia nel mondo teatrale, cinematografico, musicale. Insomma, noi abbiamo accolto tantissimi a braccia aperte.
I ristoratori sono dei sdoganatori di talenti. Si può dire così?
Beh, allora vengo subito.
Senti,
noi l'arte non possiamo dirlo che l'amiamo. Guarda, l'altra sera c'erano almeno tre teatri, c'era lo Spazio, il Brancaccio e l'Orione. C'erano tutti attori, cioè era bellissimo.
Avevate riunito tre compagnie praticamente.
Parenti, amici, spettatori. Il locale era stracolmo, però è bello perché quando alle 11:30 a mezzanotte arrivi, il locale è stracolmo, ma che c'è? Chiare, cale, no? E no, da noi si mangia talmente bene che uno magari fa due passi in più e viene.
Esatto.
Quello è importante.
Senti, ricordiamo Via Miterno, sono tante porte.
Vediamo,
ovviamente.
Via Miterno 4260, sono nove porte.
Nove porte.
Vitelloni. Voi potete scegliere quello che volete. Da una parte c'è il nostro lunch bar, che dalla mattina alle 5 alla notte alle 2 è sforna dai cornetti al pranzo veloce, la pericena, il sushi e tante altre, tantissimi cocktail del maestro Rodrigo. Dall'altra parte, in un'altra entrata, noi facciamo sia la pizza, la carne, la brace, c'è cioè là dietro la cucina dove possiamo cucinare il pesce e tutto quanto, e poi c'è una cucina dedicata al senza glutine, ai ragazzi che hanno dei problemi di celiacia, cioè per i celiaci. Abbiamo di tutto, partiamo dal supplì, la pizza, la pasta, venite a trovarci perché è importantissimo.
E noi, noi andiamo a trovare.
Sia la pasticceria dove c'è la nostra pasticcera che sforna dolci a volontà, e poi abbiamo il banco pezzicheria dove ci sono tanti salumi, formaggi, prosciutti, pata negra e tanti altri. Lo aspettiamo, dai Paola, poi tu lo sai.
Va bene.
Siamo una padrona di casa di noi.
Va bene, ci sentiamo per il prossimo redazionale giovedì. Grazie Stefano, i vitelloni, garanzia di qualità. Ciao.
Grazie, ciao.
Allora, torniamo qui. Eccoci. Un minuto solo abbiamo, purtroppo.
Un minuto solo.
Diciamo che prima di sentire il tuo brano con molta calma, che è il primo brano, quello antecedente.
Il primo uscito.
Quindi lo sentiamo con attenzione e aspettiamo questo disco di prossima uscita.
Ma sì, sì.
Come lo dici? Ma sì.
Spero di non farvi aspettare troppo, diciamo, ma io sto in un periodo sprint.
Lo dico io, non essere troppo pigro.
No.
Sii prolifico al
massimo. Sto maturando.
Allora,
adesso...
se tu in un giorno hai fatto un brano, in una settimana devi fare 7 brani.
Questo mi sembra un filino eccessivo.
Ah, vedi, allora ho detto una cosa che non andava detta. Vabbè, allora facciamo 14 giorni.
Va bene. Sfida accettata.
Gabriele Deca,
ciao, grazie.
Grazie mille di essere stato con noi. Spettacolando, peraltro. Come ti spettacolarizzi? L'ultima cosa prima di sentire il brano, vai.
Faccio un grido di battaglia.
Vai. E vai al prossimo giovedì. Spettacolando. Ciao.
Solo canzoni noiose. Aspetteremo il freddo per emozioni rischiose. Esplodo lentamente dentro pareti trasparenti. Aspetteremo il freddo per andare a fare spenti. Essere stanchi. Ci si fa male da soli, anche in pochi istanti. E non c'è niente di male, mi viene un pensiero. Con molta calma, nessuno aspetta davvero. Guardo questo emisfero dalla finestra sulla strada e ti guardo dormire. Sarà bello comunque vada.